schermi diversi. Stessa passione.
Non potevamo che iniziare così questa puntata con un po' di musica natalizia.
Pensavo finisse infatti. Vabbè. Comunque, buonasera amici e ben ritrovati alla nostra ultima puntata prima di Natale, perché Natale è imminente settimana prossima e non potevamo che accogliervi con dei film natalizi, diciamo.
Ma ovviamente oggi è una puntata, almeno la prima parte parleremo tanto di Natale. E poi, siccome sotto l'albero di Natale, questa è l'ultima puntata dell'anno, poi ci rivediamo l'8 gennaio, ve lo diciamo già da adesso, quindi dopo le feste. Quest'anno ci prendiamo un po' di vacanza un po' più lunga, ma cosa porta di solito sotto l'albero di Natale Babbo Natale? I regali. E quindi parleremo di qualche serie che è un regalo che arriverà proprio...
Ah, poetica come cosa.
Certo, vieni, qui c'è gente che studia questa roba.
Esatto, ti eri preparato.
Poi ovviamente vi faremo gli auguri. Oggi voglio farla così, userò solo questa base, non userò più le basi, quelle originali del nostro programma.
Magari l'alzi e la
abbassi
mentre parlo.
L'alzo, esatto. Sì, e poi tra l'altro sbagliatissimo perché è cantata, quindi non bisognerebbe mai utilizzare, esatto. Ma noi oggi faremo così.
Noi siamo così oggi.
Oggi brindiamo così. Va bene, abbiamo detto quindi film che parleranno di Natale, serie che invece non parleranno di Natale, ma ce ne saranno un paio veramente molto interessanti. Però a questo punto io direi di partire.
Babbo Natale è stato rapito?
Lo troveremo.
Prendi una macchina, ci equipaggiamo.
Ha un action figure di Wonder Woman, per caso?
Non funziona così, andiamo!
Uno Rosso, dal 7 novembre al cinema.
E stiamo parlando di Uno Rosso, e avete riconosciuto, per chi ha visto il trailer sulla nostra piattaforma, quindi su Twitch, oppure se lo vedete su 16 Noni, che è il nostro podcast video, e non solamente seguendoci audio, avete riconosciuto The Rock protagonista di questo film assolutamente natalizio, che come avete sentito è arrivato nei cinema il 7 novembre, ma lo trovate anche già in piattaforma su Prime come film natalizio. Vabbè, se volete vi racconto la trama. È stato rapito Babbo Natale, fondamentalmente. Punto. Perché Jack O'Malley, appunto il nostro The Rock, mentre festeggia la vigilia di Natale con i cugini, mostra loro che i regali in realtà sono stati nascosti in casa dei parenti e che Babbo Natale non esiste. Anche se lo zio cerca di farli ricredere, il bambino lo tempesta di domande a cui non può rispondere e alla fine rimane amareggiato. Diversi anni dopo Jack è diventato un ladro, hacker, mercenario, abile nel suo lavoro, ma sempre al verde a causa di debiti di gioco. Dal carattere pessimista ha avuto un figlio, Dylan, con cui ha un pessimo e teso rapporto, dato che non lo vede praticamente mai. Alcuni giorni prima di Natale Jack fa un colpo in un centro di ricerca rubando dei dati per un sistema radar su connessioni. Attenzione, qui inizia poi fondamentalmente il film, perché si scoprono delle cose che non vi voglio raccontare, perché poi accadranno delle cose. Quindi dicevamo prima in fuori onda, quando preparavamo la trasmissione, The Rock ormai fa tutte
ormai ha preso questa strada,
esatto, da wrestler a come dire uomo
americanate, cose un po' così leggere, godibili,
sì, e dalla fatina, no, da quando si è vestito da fatina.
Oddio, vero,
te lo ricordi,
Babysitter, sì.
E quelle cose lì che ormai ha preso questa diciamo, anche se in questo film ritorna un po' a fare l'action, come abbiamo sentito, no? È un po' quello che tiene in mano le redini, è proprio quasi un'operazione di salvataggio a tutti gli effetti, quindi potremmo dire che è quasi di nuovo un G.I. Joe con le vesti però dell'elfo di Babbo Natale.
E alla fine quella è la sua impronta un po', poi
sì,
adesso
sì,
ha preso l'ascia diversa, però The Rock ha questa cosa. E direi come film di intrattenimento è stra consigliato, è stra godibile, e in realtà non è che c'è molto da dire se non per una cosa leggera di guardarlo.
Ma
poi
sì,
vabbè, c'è The Rock, Chris Evans,
poi io posso dire, esatto, e poi c'è anche Lucy Liu. Cioè, io vi dico solo,
sì,
cioè i miei occhi diventano a cuoricino ogni volta che parlo di Lucy Liu, perché oltre ad essere una bravissima attrice, l'abbiamo vista in tantissimi film, ma soprattutto in una serie che io ho amato, una delle tante serie dedicata a Sherlock Holmes, quella dove lei faceva appunto Holmes non era lei era Watson. Una serie molto particolare, perché appunto lei era il famoso aiutante di Sherlock Holmes, ma al femminile, e con con una storia molto simile a quella del classico Sherlock Holmes, andavano a risolvere problematiche a New York, però non a Londra in questo caso. Insomma, una cosa molto particolare, molto bella, e quindi è un filmettino
leggero,
sicuramente
ma
leggero,
ci vuole in queste circostanze
assolutamente.
Oddio, Ray Watch. Mico. Ah, si sorda questa cosa. Where can I feel you? Because I'm a part of you. Take care of my heart. I promise. It was always going to be yours one way or another. No, io stavo dicendo che mi cogli sempre impreparata, però vabbè, dettagli, poi è partito il film.
Sì, sì, adesso stiamo parlando appunto del primo rewatch di questa sera, che è Last Christmas, esattamente il titolo della famosa canzone degli Wham, Last Christmas.
Esatto,
e da qui parte questo film fondamentalmente, no?
Allora, ho scelto di parlare di Last Christmas perché secondo me ha una prima, diciamo, pensata sui film natalizi. Non è proprio il film natalizio che ti viene in mente, perché questo film è un po' una scoperta. È del 2019, quindi ai tempi prima del Covid, mi ricordo quando lo vidi al cinema, ed è scritto e anche la sceneggiatura fatta da Emma Thompson, che riveniamo nel film, perché appunto non l'avesse visto nel film. Abbiamo Emilia Clarke ed Emma Thompson, che è la madre, e essenzialmente sì, è un film che è ambientato nella Londra del 2017 e Emilia Clarke appunto interpreta questa ragazza che lavora come elfo presso questo centro aperto appunto tutto l'anno, però purtroppo rimane appunto senza casa perché la sua concubina la sfratta ed è costretta a un certo punto a ritornare presso i suoi genitori jugoslavi e a
dove? Che è un disastro, no? Cioè, non solo rimani senza casa
a Natale,
ma poi devi tornare dai tuoi a vivere.
Esatto.
Pessima come cosa.
Donna matura, cresciuta, quindi non è proprio il massimo.
No, esatto.
La madre soffre appunto di una grave crisi, cioè di una depressione, e questo film narra le vicende di lei che si innamora appunto di Tom, questo ragazzo che conosce, che lavora presso un rifugio e che le dice che in pratica lei non può chiamarlo perché il suo telefono è in una scatola all'interno del suo appartamento, ed è alquanto strano perché quando lei va, anche si decide di andarlo a visitare in questo rifugio, nessuno lo conosce, ed è appunto quanto strano, perché non voglio liberarvi appunto niente, perché secondo me il film è molto pieno di sorprese, soprattutto verso la fine, per questa vicenda, perché sembra tutto scontato anche come va a finire, ma in realtà c'è il colpo di scena che rende questo film natalizio un film natalizio drammatico. Cioè non è la classica commedia romantica, perché poi vedrete, e dico soltanto che Emilia Clarke, appunto la protagonista, dice a Tom, al suo poi futuro fidanzato, che anni addietro ha dovuto subire un trapianto di cuore perché era gravemente malata, e da qui poi si dipana quella che è la conclusione. E sulle note di Last Christmas
ovviamente,
esatto,
da cui poi il film prende il titolo. Canzone che credo che ogni anno noi riascoltiamo,
sì. Insieme a quella cult di Mary Kay.
Sì, è stato, ce ne sono tre o quattro che sono rimaste poi nell'immaginario dell'ascolto, che hanno un po' scalzato anche quelle classiche, anche come dire, non lo so, anche quelle veramente religiose, no?
Ah,
no?
Sì,
che conosciamo di più, che so, Tu scendi dalle stelle, queste qua. Ormai
sì.
Nel nostro immaginario ci sono quelle proprio inglesi che ammettiamo come sottofondo nelle nostre scene.
Esattamente.
No?
Thank you. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys, and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones, I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! The gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile in everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be? I got my wish. What's this? Oh, my.
E questo era Skelton, cioè, qui non c'era bisogno neanche di spiegarlo di che cosa stiamo parlando. Quale Rewatch è questo qui?
Questo, stiamo parlando di Nightmare Before Christmas, e non potevo non fare il cult per eccellenza del Natale, diciamo.
L'horror natalizio per eccellenza.
L'horror, diciamo, gotico natalizio sì, per eccellenza. Sì, sì.
Che poi questo è un film che in realtà, diciamo, lo possiamo utilizzare in due festività dell'anno. Una è il 31 ottobre, ovvero
esattamente
Halloween, e l'altro invece è natalizio, perché è proprio quel film che sta a metà, o meglio, è proprio la storia dell'omino di Halloween che va a rapire, a proposito di rapimenti, Babbo Natale, perché lui finalmente vuole diventare buono, no?
Sì. Sì, in pratica lui è questo protagonista che è il capo un po' di questo villaggio dove predominava l'Halloween,
certo.
Ma nel momento in cui scopre questa festività diversa, appunto, agli antipodi, decide di portarla nel suo villaggio e a scoprire poi che in realtà quello che
non
era
funziona.
Esatto, non funziona, e quindi questo...
Perché Tim Burton si immagina un mondo diviso proprio in diversi mondi, il mondo di Halloween, il mondo di Natale, il mondo della Pasqua e così via, e
esatto.
Mischiare questi mondi a volte non funziona, quindi lui mette queste palline a forma di scheletro dei bambini, lui vuole diventare Babbo Natale, no? Quindi vuole andare in giro e succede il delirio, i bambini si spaventano, gli adulti si spaventano.
Sì. Questo è un cult del 93 che in realtà è prodotto e scritto da Tim Burton, però è diretto da Harry Selick, che è già regista di Coraline. La storia interessante da cui poi prende piede tutto il film è quella che sta dietro appunto la scrittura, perché parte da una narrazione in forma di poesia dallo stesso Burton, che ai tempi, negli anni 80, lavorava presso la Walt Disney.
Chissà chi avrebbero mai fatto fare un...
No, ma tra l'altro la Disney non voleva...
Sì, poi lo prende comunque.
No, vabbè, lo fa fare. Però la Disney inizialmente appunto era convinta di non volere questo personaggio senza occhi, perché appunto poteva spaventare un po' i bambini,
certo.
Però è quel tratto bartiano che conosciamo. Poi del resto Burton insieme a Harry Selick si sono opposti fermamente, perché è vero, l'animazione parte dagli occhi, perché gli occhi sono un po' il riflesso delle nostre emozioni, ma lui voleva anche dare voce a quelli che non avevano gli occhi, agli emarginati, che è un po' il punto chiave di tutti i suoi film.
Sì, infatti anche gli occhi sono un punto chiave dei suoi film.
Sono il punto chiave dei suoi film.
Ricordiamo che ce ne sono stati parecchi, anche diciamo fuori dall'animazione, più film tradizionali, dove temi trattati erano proprio gli occhi, l'espressione, le mani,
così
via. Quindi insomma i tratti distintivi di ognuno di noi che sono riconoscibili. Beh, poi sulla falsa riga di Nightmare Before Christmas c'è la sposa cadavere e così via.
Esatto. E poi altro aspetto, inizialmente questo film non doveva nascere come musical, ma poi vabbè, per una serie di cose è stato portato a un musical, e
come tutti i film poi di questo genere che sono venuti fuori più o meno anche.
Ma ti dico, da non fan del musical è stracarino,
certo,
è molto 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 godibile. Poi sotto
è un
sotto
musical
le festività in famiglia
con della musica diversa dai musical tradizionali, tra l'altro, perché questo, diciamo, questa aria la chiameremmo nell'opera, questo brano che abbiamo appena sentito è famosissimo, è riconoscibile dalle prime tre note, riconosci per chi ha visto il film e chi comunque è appassionato di Tim Burton, di questo questo film in particolare, bastano due note per capire di che cosa stiamo parlando.
Sì, ma poi è il fatto anche che un'animazione, cioè guardiamo, non so, tutti i film della Disney, cioè non è che stona il fatto che sia un musical,
no,
almeno
no,
poi
no,
per
no,
i fan del musical non stona nessun film,
certo.
Però per gli altri, per esempio per noi, cioè per noi due,
che,
cioè
che,
questo
che
genere di...
Sapete che non siamo degli
sì,
amanti.
Sì, non siamo degli amanti. E ultima nota, è questo film appunto per gli effetti speciali è stato nominato agli Oscar, poi ha perso contro Jurassic Park, e direi con questa chiudiamo.
Eh sì, purtroppo lì c'era i mostri,
sì,
hanno
esatto.
vinto su sui i mostri
viventi.
Simpatici.
Sì.
Oh, scusate.
È davvero come si dice. Ti passa tutta la vita davanti agli occhi. In principio era il sangue. E il codice che mi ha insegnato mio padre.
Il codice che ci assicura che tu sia diverso dalle persone che uccidi.
È semplice. Uccido i cattivi che sono sfuggiti alla giustizia. E non devo farmi catturare.
Chi meglio di me sa quanto siano forti certi impulsi.
Credimi, segui la strada giusta e andrà tutto bene.
Wow, Jax, sei perfetto per la omicidi.
Lo penso anch'io.
Detective Batista.
Dov'è la mia scrivania? Dobbiamo fotografare tutta la scena, soprattutto il sangue.
Inizia a sembrare il progetto artistico di un serial killer.
Così mi sono trovato un lavoro.
Benvenuto nella polizia di Miami, il primo giorno del resto della tua vita.
Spero che tu non abbia preso da tuo padre.
Un lavoro che mi procura sangue. Mentre perfeziono le mie abilità, grazie alle persone che mi circondano.
Devi saperti integrare. Un passo falso e rovinerai la tua vita. Quella di tua sorella e la mia. Questo è quello che sono. Che ho bisogno di essere.
Imparare il mio codice era solo l'inizio. Metterlo in pratica per la prima volta è tutta un'altra storia.
E attenzione signori, che adesso con la musichetta di Natale sottofondo vi devo parlare di Dexter, The Original Sin, ovvero l'origine di Dexter, come nasce Dexter. Infatti in questa nuova serie arrivata il 13 dicembre su Paramount, ma sempre di casa Showtime, quindi rimaniamo sempre con i produttori originali della serie di Dexter, ma cambia piattaforma, quindi non la vedremo più su Sky ma dobbiamo spostarci su Paramount, che per chi ha Sky non cambia molto, perché in realtà Paramount è all'interno del pacchetto cinema, quindi insomma se siete fortunati, oppure se non ce l'avete e volete vedere questo prequel di Dexter dopo aver visto il sequel, perché sappiamo che c'è stata questa serie evento
sì.
dedicata al dopo averlo visto morire, adesso l'abbiamo rivisto morire, ma adesso non lo sappiamo perché lui sta rivivendo in punto di morte le sue origini.
Aspetta,
quindi...
alla fine muore?
E non si capisce, perché adesso è in ambulanza, come abbiamo visto, lo portano in ospedale, e mentre c'è questo tragitto lui... Noi eravamo rimasti che veniva, come dire, gli veniva sparato nel petto e quindi lui rimaneva lì e tutti abbiamo pensato, finita la serie. E invece stiamo riprendendo questa cosa. Questa serie è iniziata il 13 dicembre, come vi ho detto, ma mi vorrei soffermare un attimo prima, insomma non vi racconto, chi ha visto tutta la serie sa benissimo come nasce Dexter, no? Con tutte il padre, il rapporto con la polizia, col sangue, questo essere serial killer. Killer dalla nascita, uccidendo gli animali, e con il padre che lo incanala in questo codice dove lui uccide solamente i cattivi, e per farlo entra in polizia in modo da poter seguire i fascicoli che la polizia non riesce a seguire, o che pure potrebbero addirittura questa è la serie tradizionale di Dexter, ma qui vediamo come cresce, come si costruisce il personaggio. E io direi che forse vale la pena anche spendere due paroline sul cast di questo nuovo Dexter, che cioè, ragazzi, c'è Patrick Dempsey. Patrick Dempsey.
Ah, già, è vero, è vero.
Cioè, capito? C'è anche Michael C. Hall, che comunque è la voce narrante, e per chi lo vedrà in inglese ovviamente è la voce narrante, personaggio ricorrente anche in questa stagione dove vedremo dei flashback, ma c'è Patrick Gibson, che abbiamo già visto in The OA, serie molto culte, e
sì,
poi interrotta
sì, okay.
a metà, è stata fermata, non vedremo mai come finisce questa roba qui.
Non l'ho visto.
E Christian Slater, altro personaggio che abbiamo abbiamo visto in tantissimi film, ma soprattutto io, Robot, era il papà, il cattivo, insomma, quello come lo volete mettere. Ma soprattutto devo dire che io non lo so se tu hai mai visto L'ammazza vampiri.
Ho presente, ma non l'ho visto. Presente. C'era un film, però...
No, c'è la serie storica con Buffy l'ammazza vampiri. E qui c'è una guest star, cioè dei cameo interpretati da Sarah Michael Gellar, che non vedevo da una vita,
tra
l'altro.
Che è quella che ha fatto l'ammazza
vampiri. Certo, che era la giovanissima Buffy, e che adesso invece è una
signora. Certo, ignorante.
Vabbè, ti perdono per questa volta, che so che devi ancora migliorare sulle serie TV.
Grazie,
quindi vabbè.
Esatto.
Infatti è un cast ricco anche di personaggi di serie TV famose, molto famose, che rientrano in questa serie a fare personaggi. Cioè, Patrick Dempsey, oltre ad essere, tra poco lo rivedremo, quest'anno dovrebbe essere lanciato il terzo capitolo di Diavoli, serie di Sky Italia. Esatto, ve l'hanno fatta vedere da M, di la verità, vi hanno fatto vedere il trailer delle prossime serie che arriveranno. Pare che non ne possiamo ancora parlare di M, ne stanno parlando tutti, e noi non ne possiamo parlare, che è una serie dedicata a Mussolini.
Le reaction,
quello non possiamo dire che è bellissima, perché sennò
ovviamente possiamo dirla.
Perché ho sentito, insomma, su un'altra radio che ne parlavano, quindi possiamo parlare pure noi. Però ne parleremo meglio quando torniamo. Esce il 15 di gennaio, se non ricordo, il 10 di gennaio, il 15 esce ACAB, quindi poi ne parleremo meglio, quindi sotto data l'8, quando torneremo a parlare anche di Golden Globe. Però diciamo, tornando a Dexter, adesso non sappiamo esattamente l'operazione, se sarà un'operazione di una miniserie, mica mini poco perché sono 10 episodi comunque, diciamo una miniserie, comunque una serie di un'unica stagione, ecco, potremmo dire così, e quindi rivedremo Dexter praticamente quasi come nella prima stagione della prima serie. Oppure se poi ci si svilupperà intorno a questa nuova narrazione, quindi Dexter giovane, una nuova...
Aspetta, hai detto che è un prequel, giusto?
È un prequel, è come lui diventa Dexter, tendenzialmente. Quindi lo si vede da bambino fino ad arrivare alla polizia. Infatti molti dei personaggi, tipo Patrick Dempsey, eccetera, sono i poliziotti. Poi ci sono anche tutti i personaggi storici della serie ringiovaniti, nel senso che ovviamente, per esempio, il suo amico latino che lo aiuterà è interpretato da... cioè li vedremo anche, quindi questa serie vedrà anche come si sono evoluti i vari personaggi che poi abbiamo visto, esatto. È proprio tutta l'origine di Dexter, quindi è una serie evento dedicata, con un cast, devo dire, di quelli importanti, interessanti.
No, che poi mi fa molto ridere che ormai negli ultimi anni stanno facendo tutti i prequel, poi i prequel escono ovviamente dopo.
Sai, funziona, Dexter ha funzionato molto bene, ci hanno fatto un sequel, ci hanno fatto anche questo. Però devo dire una cosa, anche dal trailer che abbiamo visto, io ancora non l'ho vista perché non ho ancora, lo confesso, non ho ancora Paramount, ma mi arriva.
Ah, non l'hai attivato?
Non l'ho ancora attivato, quindi mi sta per arrivare, però appena la vedrò vi dirò anche. Però dalle prime immagini che abbiamo visto e dalle recensioni che ho letto è molto interessante. Un po' perché questa cosa di avere un cast tutto nuovo, diciamo più giovane, aiuta anche nello sviluppo di una nuova narrazione. E comunque noi abbiamo sempre visto in Dexter la costruzione del personaggio, diciamo questi flashback di lui che si ricorda come il padre gli raccontava delle cose. In questo caso in realtà lo vedremo all'opera, quindi come dire, ripercorreremo la sua crescita e quindi può essere anche ancora uno sviluppo maggiore di entrare, perché Dexter entri nella testa del serial killer, un serial killer che lo ami, perché lo abbiamo detto già negli anni, in tutte le volte che abbiamo presentato le nuove stagioni di Dexter, quando tu ancora non eri un membro di questa puntata e quando ancora ci chiamavamo serial maniaci, probabilmente sì, era la vecchia questa, sì, non lo sapevi, quando ancora ci chiamavamo serial maniaci, noi spiegavamo che Dexter è una serie che entra nella testa del serial killer, del cattivo, che te lo fa diventare buono, però, perché tu ami Dexter al punto che parteggi per lui, non vuoi che venga scoperto, eccetera.
Un po' come a dire il mai nello sciacallo.
Esatto, più o meno, ma qui ancora di più, perché poi lui è molto più assassino nello sciacallo, nel senso che ammazza chiunque gli rompa le scatole, sostanzialmente. Magari se ne pente, però lo fa. Lui no, lui è molto più...
freddo.
No, è molto più rigoroso nella legge, perché quello non è un serial killer, quello è un sicario. Okay. Lui invece è un serial killer, lui ha l'istinto di uccidere, lui ucciderebbe, se potesse ucciderebbe tutti praticamente, no? E, mm-hmm. Sì, poi è freddo perché è uno che non ha emozioni, lo vediamo, quindi scopriamo anche perché lui cresce questa sua, diciamo, apatia nei confronti del genere umano. Ma ricordiamoci che no, non lo dico perché magari chi non ha visto la serie originale Dexter poi c'ha problemi, quindi sto zitto su questa cosa, se no spoilerò troppo. Però diciamo lui è un anaffettivo e ammazzerebbe tutti, ma la regola che gli dà il padre gli impedisce di ammazzare tutti e quindi non ammazza le persone buone. Chiaro, cioè è questa la cosa. Ma quello invece non gliene frega niente, quello lo pagano, ammazza tutti,
allora mi ha richiamato,
si fa meno scrupolo.
Allora un po' è anche Hannibal, cioè se ci pensiamo.
È un po' anche Hannibal.
Perché sono inquadrati.
Sì,
vabbè,
però
lì doveva uccidere perché doveva mangiare.
Sì, era un pazzo furioso, però vabbè.
Ma
sì, però
alla fine sono così pazzi, poi alla fine li ami.
Ma certo, ma poi sono
il bello anche di queste cose, poi
inaspettatamente,
sì, quella cosa là. Cioè comunque ti metti dalla parte dell'anti,
sì. Ma poi qui veramente poi, anche perché i personaggi lui poi va a ammazzare, vedremo anche in questo prequel, sono insomma che li odi, pedofili, assassini,
no, certo.
Capito? Quindi insomma te lo fa un po' amare. Quindi vabbè, cioè, ma io
poi la nostra etica entra.
Certo, assolutamente. Io ve la consiglio, secondo me è una serie assolutamente che farà parlare anche questa molto di se stessa.
E magari non sotto Natale, perché diciamo magari dopo le feste, verso gennaio, direi di guardarla. E una cosa sei?
No, tranquilla, vai avanti. Cosa stavi dicendo?
Stavo concludendo in realtà.
Ok.
Posso concludere?
Sì, concludi.
Ok. E nulla, quindi noi abbiamo concluso quest'ultima puntata.
Devo dire, vi volevo parlare di The Last of Us, ma non ho trovato non mi ha caricato il video, e quindi ve la racconto un attimo prima di chiudere. Uscirà a breve, sono state rilasciate proprio in questi ultimi giorni le prime immagini di The Last of Us 2, quindi rientriamo nella saga del videogame, nel secondo capitolo di questo videogame, e quindi ritroviamo Bella Ramsey e Joel, Joel nei panni di... Bella Ramsey nei panni di Joel e Pedro Pascal nei panni di Joel, scusatemi, Bella Ramsey nei panni di Ellie. Mi sono un attimo perso perché non avendo trovato il video mi sono un po' scocciato, però vabbè, questa volta invece ritorniamo a parlare sempre di una serie che uscirà su Sky, prodotta da HBO, come abbiamo detto il secondo capitolo, e quindi li troviamo alle prese con delle nuove esperienze. Su Sky sono uscite le prime immagini e anche in giro ci sono i primi video e i primi teaser, e quindi siamo molto in attesa. E ci hanno già spiegato che sarà esattamente come la prima stagione, nel senso molto fedele al videogame. Quindi la trama sarà quella lì, ci saranno dei nuovi personaggi che arricchiranno il cast e delle nuove avventure. Anche in questo caso la vedremo a gennaio, credo, tra gennaio e febbraio.
Sì.
Vi hanno presentato.
No,
anche questa non me l'hanno presentata.
Tutto il mio
stanno.
Repertorio.
No, esatto. arriverà a gennaio, io credo o fine gennaio o primi di febbraio addirittura, perché ovviamente c'è Emme, quindi insomma si darà spazio anche a quello, però Emme è un prodotto italiano, mentre sappiamo che questo è un prodotto HBO, e se esce negli Stati Uniti uscirà anche qui su Sky Atlantic
dopo,
in contemporanea, come
è
accaduto anche per la serie dedicata a Dune, che non ho ancora visto.
No,
perché voglio aspettare che finisca, poi come al solito durante le vacanze farò
certo.
Un'unica visione. Bene, direi che abbiamo tirato
di un minuto,
in realtà siamo a 29:09, perché vedi, cioè noi siamo alle 8, però insomma ancora mezz'oretta ce la siamo tenuta, quindi sono le 20 di questo 18 dicembre, dove noi vi auguriamo buone feste.
Esatto.
Vi diamo appuntamento all'8 gennaio, giusto?
Sì,
l'8 gennaio, che è mercoledì,
settimane.
Quindi esatto, non andremo, anche perché Natale stiamo a casa.
Sì,
quindi,
esatto, il 25 mercoledì.
Il 25 mercoledì, quindi non usciamo, ma anche forse l'1 addirittura, non mi ricordo. Non andremo in onda comunque. E ci rivediamo invece l'8, parleremo anche di Golden Globe, parleremo della serie.
Della nostra amata serie.
Di lui.
Noi parleremo di lui. Ho letto su Letterboxd, poi chiudo. come meraviglioso Marinelli.
Esatto, anche. Cioè, M veramente si presta. Mussolini, Marinelli.
Pazzesco.
Non posso dire che Discurati tratta dal libro,
no,
Discurati.
Certo, certo.
Ma lo sanno tutti.
Certo,
ma
certo,
che embargo. Scusate, Sky, che embargo è?
Ci sono anche
già le interviste in giro di Marinelli.
Sì, ma
da settembre. Ma perché?
Vabbè, ma le interviste.
Non lo so, vabbè
non
possiamo
parlare.
Non ne possiamo parlare. Non abbiamo parlato. Non possiamo dire nulla di
noi
questa
sera. Noi vi auguriamo
sera.
Solo buone feste. Mangiate possibilmente Pandoro al posto del panettone. Ma questa è una
mangiate
prima
quello che mangiate gli strufoli se volete. Che te
mangiate,
frega
appunto, mangiate.
Mangiate.
E noi ci ritroviamo l'8 gennaio. Buone feste e buona serata.